Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa del 24 dicembre, la zuppa di porro di oggi. E, non è che ci sono molte cose sui giornali, peraltro per i prossimi 2 giorni non ci saranno perché i giornali vanno in vacanza per 2 giorni, però ho alcuni commenti da fare. Polidori, la prima ad arrivare, li voglio fare con voi. La prima è che al Senato è stata la finanziaria, questa manovra di cui abbiamo parlato un sacco di volte in queste settimane, e lì la Dea Calì ha detto: fatto cose impossibili che voi umani non potete immaginare. Lo sapete che alla fine di Blade Runner, quando lui, l'attore, disse questa frase pazzesca, passato per le costellazioni di Orione, cose che voi umani non potete immaginare, fu un'improvvisazione di quell'attore, perché in realtà il testo era diverso. E la stessa cosa forse vale per questa finanziaria, perché il testo iniziale è stato un po' diverso rispetto al testo finale. Questo avviene per tutte le finanziarie. La Dea Calì ci ha messo del suo, cioè le sue mani sono 8, 9, 10, come quelle della Dea Calì, e alcune sono di sinistra, altre sono conservatrici, altre sono leghiste. E Aug, caro Giorgio Tocchi, non si riesce bene a capire qual è il segnale di una finanziaria. Una finanziaria che è pro imprese quando fa una manovra, come oggi giustamente titola Il Sole 24 Ore, che mette 2,5 miliardi in 3 anni per i superammortamenti. Vedete, il superammortamento è una cosa sacrosanta, vuol dire che le aziende che investono possono investire su tutto. Decidono loro su cosa investire, potranno detrarsi maggiori costi dell'investimento fatto, quindi un risparmio fiscale. E il superammortamento è la via per dare un aiuto alle imprese fiscalmente senza decidere qual è il futuro delle imprese, mentre tutte le transizioni 5.0, persino l'ottima industria 4.0, andavano in un segnale, cioè devi fare queste cose e noi ti diamo un aiuto. Il superammortamento è fai quello che devi fare e ti diamo un aiuto. Questa è una manovra liberale. Poi si inventano le manovre con braccio comunista di aumentare a ridurre a 3 le case necessarie per diventare un imprenditore che affitta immobili, e quindi obbligarli a mettergli la partita IVA, e quindi obbligarli ad avere un conto previdenziale, e quindi obbligarli ad avere i registri IVA, e obbligare ad avere la contabilità, il tutto per 15 milioni di gettito che avrà lo Stato per questa stronzata. E quella è la mano comunista, è la mano che regola. La mano comunista è quella della Tobin Tax raddoppiata per quelli che comprano azioni. Poi c'è una mano, diciamo, conservatrice, quella, diciamo, autarchica, l'altra mano della Dea Calì, quella che non vuole sforare il deficit, che vuole fare una manovra che inizialmente era di 18 miliardi e poi è diventata da 22, come si vede oggi. Insomma, ecco, Rutger Hauer, Andrea Manfredi, se non ci fossi tu, il Blade Runner. Quindi e tutte queste diverse braccia e di queste manine del signor ministro vengono oggi commentate da Capone, che in effetti, forse in maniera molto più equilibrata di tanti altri, ci scrive che è l'anno d'oro di Giorgetti, perché è l'anno in cui gli riconoscono grandi riconoscimenti, The Bankers, la rivista The Bankers, e poi il Financial Times. E il motivo è molto semplice: perché è stato forse il ministro più austero degli ultimi anni. E ha ridotto il deficit, ha riportato il deficit italiano sotto il 3%, e direi anche complice la stabilità del governo che deriva dalla Meloni e non da Giorgetti. E poi l'altra cosa che ha fatto è non sparare, insomma, non sparare le cartucce inutilmente. Però c'è un grande però, dice Capone oggi sul Foglio, e c'è che la crescita italiana è pari a zero. E aggiungo io, qualche soldino ce l'ha dato l'Europa con il PNRR, e soltanto quello avrebbe dovuto far arrivare, per motivi statistici, un aumento della PIL. Mario Gambilare mi ha acquistato un badge di fine anno e lo ringrazio moltissimo. Quindi sia la manovra, secondo Repubblica, tra le proteste, come sempre, perché le opposizioni si arrabbiano, comprensibilmente, perché il Parlamento viene abbastanza esautorato durante queste manovre, perché arriva un mega emendamento da parte del governo e le opposizioni non possono fare assolutamente nulla. Le opposizioni in questo Parlamento, quando era la destra, opposizione, ora è alla sinistra, succede la seguente cosa: che l'opposizione non tocca palla nella manovra finanziaria. Seconda questione, diciamo, di scandali internazionali, continuano gli scandali internazionali sulla vicenda di Epstein e oggi se ce la prendono con le 8 foto, le 8 volte che Trump ha preso il cosiddetto Lolita Express, l'aereo privato di Epstein. Beh, però questo aereo che oggi in prima pagina viene chiamato Lolita Express perché portava, secondo l'accusa, le ragazzine, anche minorenni di Epstein, nell'isola di Epstein, e poi i porci pedofili facevano qualsiasi cosa, e quindi l'aereo che le portava in quell'isola viene soprannominato Lolita Express. Quando il Lolita Express portava Larry Summers, il più importante ministro del tesoro dei governi democratici americani, presidente della facoltà dell'università di Harvard, consigliere di tutti Clinton, Obama, eccetera, non lo chiamavano Lolita Express. Quando portava Woody Allen, non lo chiamavano Lolita Express. Quando portava Bill Clinton, che si faceva anche gli jacuzzi con le ragazzine, non lo chiamavano Lolita Express. Se ha portato invece Trump, è il Lolita Express. Se portava Steve Jobs, non era Steve Jobs, Bill Gates, non era il Lolita Express. Devo dire, veramente, fantastico. Questa idea per cui l'aereo, a seconda di chi porta, diventa più o meno terribile. Sull'Ucraina ci sono due o tre cose. Intanto c'è la repressione, che era evidente. Che era evidente la pressione e la ritorsione russa che ha colpito delle centrali a Kiev e così rimane al gelo e senza luce l'Ucraina. E però c'è anche una seconda questione, cioè Fazzolari oggi interviene il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, l'uomo forte della Meloni. Ciao Giustino Santo, auguri a tutti quanti voi, anche a te, a Benedetta, il Lolita Express ne parla anche lei. Beh, insomma, Fazzolari dice: ridiremo le armi e continueremo ad aiutare l'Ucraina. Non vogliamo evitare che questo che venga, rimanga da sola, quindi la posizione è molto chiara, ma oggi è straordinario Travaglio perché guardando e commentando l'attacco fatto nei confronti di un generale russo da parte di Kiev, prima dice: Madonna mia, ne parlate come se fossero dei favolosi 007 di Kiev, in realtà 300 grammi di tritolo che volete che sia, quindi prima sputtana in sé l'operazione di spionaggio, ma la cosa più divertente dice: non avete idea di che cosa stiamo trasformando. Noi stiamo che casini saranno per l'Europa trasformare in un regime terrorista l'Ucraina. Ah beh, noi trasformiamo in un regime terrorista l'Ucraina grazie alla fornitura di armi, mentre prima non lo era, prima obiezione. Secondo, il regime russo non ha fatto e dato segnali di avere qualche attività di spionaggio all'estero con tutta buona pace di tutti i filo putiniani anche negli anni passati prima della guerra. No, il problema adesso è l'Ucraina. Certo che sarà l'Ucraina un problema, così come la Russia e così come migliaia di stati canagli, ma l'idea che l'Europa lo stia trasformando in uno stato terrorista è piuttosto singolare. Nel frattempo, la cosa veramente che mi indigna e che indigna giustamente Libero e la verità che su questo aprono oggi è la vicenda della famiglia Nel Bosco. Ragazzi, è una cosa mostruosa, mostruosa. I giudici del Tribunale dell'Aquila, sapete che cosa hanno deciso i giudici dell'Aquila? Hanno deciso che la famiglia non si può riunire e che i figli devono rimanere nella casa famiglia e anzi entro 120 giorni si deve fare una perizia psichiatrica ai genitori, mortacci vostra. Io vorrei, voi che fate tutti i fenomeni, come in realtà questi ragazzini erano stati educati male, eccetera, pensate se venisse un magistrato e vi dicesse che ci vuole una perizia psichiatrica per i vostri atteggiamenti nei confronti dei vostri figli durante la loro adolescenza. E che facciamo? Facciamo una perizia psichiatrica anche ai genitori che hanno permesso ai figli di prendere gli ormoni per cambiare sesso? Gliela facciamo anche loro, sta cazzo di perizia psichiatrica? Cioè io gliela farei una perizia psichiatrica ai genitori che permettono e chiedono al tribunale di far cambiare sesso ai figli, non perché io sia contrario al cambio del sesso, ma sono ancora di quell'idea che tu a 13 anni non prendi un cazzo di ormone e di bloccante della crescita. E tu sai che fai? Ti vesti da donna, ti trucchi, ti metti il rossetto, ma non prendi un cazzo di farmaco che ti fa diventare o maschio o femmina, va bene? E allora questo è possibile per i magistrati, mentre invece il padre che rifiuta il cesso moderno e li fa vivere nella giungla, si fa per dire perché siamo in Abruzzo, quello ha bisogno di una perizia psichiatrica. Sapete cos'è? Siamo dei pazzi, siamo dei pazzi. Come cazzo si fa ad attribuire al governo, in questo caso alla magistratura, allo Stato, a qualcun altro la scelta migliore di educare i propri figli? Secondo quali cazzo di criteri? Ma vedete, Facciamo quello che dicono le teste di minchia degli psicanalisti buoni alla page. Quanto è sbagliato tenere 10 ore i bambini davanti all'iPad che si alienano? Quanto è sbagliato? Un tempo si diceva davanti alla televisione, poi è arrivata i videogiochi. E allora sai che cazzo facciamo? Prendiamo qualche magistrato che viene a casa vostra e che vi dice: tuo figlio è stato 12 ore, l'ho visto dal tempo di utilizzo dell'iPad. Sai che facciamo? Te lo togliamo perché questa è un'alienazione. Forse è altrettanto alienante che vivere in un bosco, qualcuno può giudicare che è di più o di meno. Ma siamo nella follia! Chi sono i magistrati per giudicare il tipo di educazione? Sono lì per giudicare il fatto che un padre possa violentare una figlia. Sono lì per giudicare il fatto che un padre possa menare una bambina o un figlio oltre i limiti consentiti. Adesso anche uno schiaffo diventa motivo di esclusione della potestà familiare. Io sono sconvolto. Questo è il paese in cui un magistrato dice a Vittorio Sgarbi, oggi ne parla del debito sulla vita, che non si può sposare. Non si può sposare. Cioè il signor Sgarbi non si può sposare, ma potrà fare quello che cazzo gli pare Sgarbi? Cioè è capace di intendere di volere, ma non si può sposare. Voi capite che siamo in un mondo distopico in cui se noi 30 anni o 40 anni fa avessimo raccontato che un magistrato toglie dei figli a una famiglia perché li tiene nel bosco senza il cesso, noi ci saremmo stranunati. Se noi 20 anni fa avessimo raccontato che un magistrato impedisce a Sgarbi di sposarsi, noi avremmo pensato che la follia era che Sgarbi si volesse sposare, non che i magistrati gli impediscono di sposarsi. Sentite, io direi che per oggi è tutto. Vi faccio un sacco di auguri per Natale, li faccio anche alla famiglia nel bosco che secondo me ha un criterio di vita che io trovo terribile. Io non educherei mai i miei figli così, però francamente, francamente, l'idea, come dice Benedetta, che un magistrato possa decidere che Sgarbi si possa sposare o che i figli possano essere educati come cavolo vuole, è terribile. E con questa brutta immagine forse vi faccio tanti un sacco di auguri. Ugo, e qui siamo veramente all'inferno. Avete ancora qualche ora per comprare regali ai vostri amici? L'inferno è pieno di buone intenzioni. Fintamente quelle dei magistrati sarebbero buone intenzioni educative nei confronti di questi bambini. In realtà sono l'inferno. Ciao Giovanni, ciao Otaner. Noi ci vediamo quando escono i giornali. Auguri, ciao.